Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi non va tanto di moda parlare del diavolo. Eppure il diavolo, oltre a rientrare in quella che è poi la dottrina anche di base della nostra Chiesa, fa parte anche delle nostre vite e in tanti modi diversi entra nelle nostre vite. E ci entra appunto in tanti modi, e noi sul diavolo facciamo fondamentalmente due errori. Il primo è quello di pensare che non esista, oppure di non crederci comunque abbastanza, di pensare che in fondo queste sono credenze vecchie di persone che non hanno studiato l'antica e che oggi, insomma, non si può credere davvero che esiste un coso con la calzamaglia rossa e il forcone come si vede a volte in televisione. L'altro errore, noi dirò dopo, ma è quello che fanno gli abitanti del paese dove si trova Gesù nell'episodio che abbiamo letto oggi. Dicevo, il diavolo può agire con noi in tanti modi. Il primo è quello indiretto, perché noi tutti siamo nati in un qualche modo sotto il peccato, perché noi tutti discendiamo dalla coppia che ha peccato per primo. Per colpa del peccato il male è entrato nel mondo, quindi per colpa del peccato noi ci ammaliamo, invecchiamo e moriamo. E questo è il modo in cui indirettamente il diavolo ci fa danno. Poi c'è un altro modo, anche questo, se vogliamo, indiretto. Il diavolo porta anche il male morale nel mondo e noi spesso dobbiamo subire quello che porta agli altri. E anche questo è indiretto. Poi c'è un modo più diretto, prima di tutto con le tentazioni. Noi tutti i giorni veniamo tentati dal diavolo per allontanarci da Dio. Ma ci sono anche modi ancora più diretti e ancora più eclatanti con cui il diavolo se la può prendere in modo particolare con qualcuno. In tanti modi anche qui, però oggi nel Vangelo di oggi abbiamo visto due modi, un modo eclatante che è quello della possessione diabolica, ma non c'è solo quello. Anzi, probabilmente ci sono molti più casi di quanti noi ce ne possiamo immaginare di persone che il diavolo ha preso di mira e che continua o con delle tentazioni o con direttamente con la sua opera a tenere in qualche modo sotto scacco. E qui veniamo al secondo errore che noi facciamo quando si parla del diavolo, perché il primo errore, dicevo, è pensare che lui non esiste o comunque non tenere abbastanza conto del fatto che lui esiste. L'altro errore è che quando noi invece sappiamo benissimo che esiste, non vogliamo essere liberati da lui. Il Signore scaccia questi demoni, dai due demoniati, e i demoni vanno in un branco di maiali che si va a precipitare nel mare, cioè il mare è sempre il lago, ve lo ricordate? Quando si parla del mare, nei Vangeli quasi sempre si parla del lago di Tiberiade o lago mare, detto anche mare di Galilea. Loro si vanno a precipitare lì. E allora i mandriani, che dovevano essere chiaramente non ebrei, perché gli ebrei non mangiano il maiale, ma in Galilea c'erano anche dei pagani, i mandriani vanno a raccontare che cosa è successo, che è venuto questo rabbi che ha fatto un esorcismo, ha cacciato dei demoni e questi demoni se ne sono andati in un branco di maiali che si sono tutti suicidati buttandosi nell'acqua. E allora gli uomini di quella regione cosa fanno? Vanno da Giuseppe e gli chiedono, lo supplicano, di andare via, perché loro non vogliono essere liberati. In fondo noi non vogliamo essere liberati. Noi abbiamo, anche nelle cose piccole, anche nelle nostre piccole tentazioni, noi in realtà con il nostro male ci coabitiamo bene. E allora non vogliamo che Dio venga a sconvolgere le nostre vite e a dirci io ti tolgo il male che c'è dentro di te e lo separo da te, come era successo con questi indemoniati. I gadareni o gergeseni, come perché dipende dalla trascrizione, ci sono trascrizioni diverse, i manoscritti diversi, cosa fanno? Hanno paura di questo Dio che viene a liberarli. Loro in fondo hanno trovato un angolino per in cui loro sono convinti di poter tenere segregato il male e alla fin fine riescono a vivere la loro vita piccola, misera, perché la nostra vita quando noi decidiamo di viverla comunque senza voler essere con Dio, senza voler essere liberati dall'azione del diavolo, deve essere per forza una vita misera, anche se a noi può sembrare di no, è una vita misera. Loro preferiscono questo, preferiscono la loro vita piccola, misera, e con in territorio ebraico questi pagani che allevano animali che gli ebrei non possono neanche toccare, piuttosto che ritrovarsi ad avere a che fare direttamente con Dio che dice io ti libero. Eppure questo è un atteggiamento che in realtà noi abbiamo ancora oggi, non è soltanto un atteggiamento che avevano gli abitanti di questo paese. Se ci pensate, noi ogni volta che diciamo il Padre nostro terminiamo dicendo liberaci dal maligno. Liberaci dal maligno vuol dire liberaci dal diavolo, il maligno è Satana. Noi chiediamo di essere liberati a parole, però bisogna vedere se queste parole poi corrispondono a quello che noi veramente sentiamo dentro. Avrete sentito la lettura di San Paolo di oggi, in cui San Paolo parla di Israele. E lui dice, la mia preghiera sale a Dio per Israele perché loro hanno zelo, ma non secondo conoscenza. Avere zelo non secondo conoscenza, che cosa vuol dire? E gli israeliti, come aveva fatto anche San Paolo, nel fare anche cose sbagliate ci mettevano un certo impegno. San Paolo, ci ricordiamo che prima di essere San Paolo, è stato uno dei più grandi nemici della Chiesa. Aveva perseguitata la Chiesa e a un certo punto, dopo aver perseguitato la Chiesa, lui si converte e diventa l'apostolo dei gentili. Senza San Paolo noi oggi non saremmo cristiani, perché fu lui, bene o male, ad avere l'idea che il cristianesimo andava predicato anche agli altri, poi sicuramente ispirato da Dio, però Dio ha usato lui, non ha usato un altro. Quindi ecco, senza San Paolo noi non saremmo cristiani. E San Paolo, eppure prima di accettare Cristo, era stato il più grande nemico della Chiesa. E vedete, da più grande nemico della Chiesa è diventato il più grande missionario in tutta la storia della Chiesa, perché appunto senza di lui non ci sarebbe stata la conversione dopo. Quello che aveva San Paolo prima della conversione era zelo senza conoscenza. Lui perseguitava la Chiesa, perseguitava i cristiani senza realmente sapere, senza avere realmente conosciuto. Nel momento in cui comincia a conoscere, lui il suo zelo lo rivolge proprio nella direzione opposta. Ecco, noi spesso abbiamo questo zero nel senso della conoscenza perché ci mettiamo tanto impegno a fare cose storte e ce ne mettiamo molto di più di quanto invece ce ne mettiamo per andare verso Dio. E come dice San Paolo, c'è la confessione del cuore, le cose che le dobbiamo credere nel cuore e confessare con la bocca. Allora che noi vogliamo essere liberati dal male, lo dobbiamo credere con il cuore e lo dobbiamo confessare con la bocca. Se non lo confessiamo soltanto parlando, quando noi diciamo le nostre preghiere, ma in realtà a noi sta bene tenerci il male nella nostra vita, allora vuol dire che noi non ci crediamo così tanto in Dio e non ci crediamo così tanto nelle cose che nelle stesse parole delle preghiere che usiamo. Non crediamo nelle parole del Vangelo che vengono lette in chiesa, non crediamo in tante cose, diciamo di credere, però evidentemente il nostro cuore ancora non ci è arrivato. Ecco, e allora noi dovremmo tutti i giorni chiedere a Dio di darci questa conoscenza, in modo che da avere zelo per Lui e non per il mondo, e di darci sempre di più la fede in Lui, perché è vero che la fede in parte è anche un dono. Voi vi ricorderete che c'è un santo che si chiama San Niceforo, un martire. San Niceforo, non lo ricordiamo, per una vicenda che non riguarda lui direttamente, era stato arrestato perché era cristiano un suo amico che era sacerdote, e loro due però avevano litigato per qualche motivo che noi non sappiamo, perché gli agiografi di questo non ce l'hanno detto, si vede che non era importante. Quando questo amico viene arrestato, Niceforo cosa fa? Dice: lui non può andare al patibolo avendocela ancora con me, e allora manda degli amici in comune a dirgli: guarda, Niceforo ti chiede scusa, è colpa sua se avete litigato, e ti chiede di perdonarlo. E lui si rifiuta di perdonare l'amico. A questo punto ci va anche lui, addirittura durante, mentre quest'uomo viene portato verso il patibolo, perché doveva essere giustiziato, Niceforo gli va dietro e gli si mette a ginocchio davanti e gli chiede di perdonare. E lui non lo perdona. Continua ad andare avanti, arriva fino al momento del supplizio, lui sta per essere decapitato, e a quel momento, dice il geografo, Dio ritirò la sua grazia da lui. Lui si gira, vede il boia e gli dice: ma perché mi devi tagliare la testa? Dice: perché tu non vuoi riconoscere gli dèi, i nostri dèi, e non vuoi sacrificare l'imperatore. Dice: no, non si può morire per una stupidaggine del genere. E allora accetta a quel punto di sacrificare, e Niceforo muore al posto suo. Per questo noi ricordiamo San Niceforo e non ricordiamo questo amico che purtroppo all'ultimo momento della sua vita, prima del martirio almeno, ha perduto la fede. Poi può darsi che dopo l'abbia riacquistata, noi non lo sappiamo, però sta di fatto che la grazia di essere un martire della Chiesa Dio non gliel'ha data. Ecco, se noi facciamo come quel sacerdote che fino all'ultimo si rifiuta di mettere in pratica le parole del Vangelo, le parole che lui leggeva in chiesa, le parole su cui forse predicava. Ora, a quel tempo i sacerdoti predicavano poco, predicava di più il vescovo, però sicuramente sapeva quello che dicevano i Vangeli. E lui, nonostante questo, fino all'ultimo viene preso dal suo orgoglio, dall'amore per sé, che va sopra l'amore per Dio, e per questo Dio a un certo punto fa quello che fa quando una persona si oppone in modo ostinato contro di lui. Quando una persona si oppone ostinatamente a Dio, Dio ha una soluzione finale e non è punirlo in qualche modo. Alla fine questo sacerdote è rimasto vivo, quindi non gli è, da questo, dal punto di vista umano non gli è successo nulla di male. Dio ci lascia andare. Nel momento in cui noi non vogliamo più, non vogliamo avere a che fare con Lui e preferiamo il mondo, preferiamo noi stessi, Dio ci lascia andare. E addirittura questa è una cosa che avevano capito i pagani, perché c'era un verso di un poeta latino che dice: quelli che Dio vuole perdere li fa impazzire. Cioè, quando all'ultimo, quando una persona si oppone tanto a Dio, lui lo fa uscire fuori di sé. E c'erano arrivati vicini. Quando una persona si oppone ostinatamente a Dio, Dio lo lascia andare per la sua strada. Ecco, e allora noi dobbiamo chiedere a Dio di non lasciarci mai andare per la nostra strada. E tutti e quindi accettare un fatto: il diavolo non può fare niente contro di noi se Dio non glielo permette, e Dio lo permette per un bene maggiore. E quindi noi dobbiamo accettare anche quando ci succede qualcosa di male, non tanto perché dobbiamo pensare che ce lo meritiamo o per qualche altro motivo, ma perché nel progetto di Dio, se quella cosa è successa, se lui ha permesso che succedesse quella cosa, era perché da quella cosa ne possono derivare delle possibilità diverse per noi. E a volte anche una cosa negativa ci può avvicinare a Dio, anche se noi non ce ne accorgiamo. L'importante è che noi accettiamo quello che ci viene incontro da Lui, e che noi soprattutto appunto preghiamo di non essere mai abbandonati, di non essere mai lasciati andare, e non diciamo a Dio, come hanno detto i gergeseni a Gesù: per favore vattene da qui. Noi al Signore dobbiamo dire: no, per favore Signore, rimani con noi. A Lui onore e gloria per sempre nei secoli dei secoli.